Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda. Nuovo Testamento. Le angustie di San Giuseppe. Matteo 1:18-25. Dopo aver presentato la genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, l'Evangelista Matteo descrive l'evento della nascita di Gesù Cristo, partendo dal dramma vissuto da San Giuseppe che scopre i segni della maternità di Maria, sua vergine sposa. Il dramma dovette iniziare al ritorno di Maria da Ain Karim. Dopo 3 mesi, i primi segni esterni della gravidanza furono per San Giuseppe una sorpresa incredibile, pari a un mistero arcano, che dovette sovrastare la sua anima di israelita retto e pio, di uomo giusto, come lo definisce lo stesso evangelista Matteo. Ignaro della concezione virginale del Verbo, avvenuta il giorno dell'Annunciazione nel grembo di Maria, San Giuseppe si sentì invadere da profonda ansietà nel cercare una spiegazione di tale fatto, che appariva ancor più misterioso per l'inspiegabile silenzio da parte di Maria e per l'intatto candore che vedeva ancor più splendere sul volto di lei. L'angoscia maggiore di San Giuseppe era data dal fatto che, in conseguenza di tale nuova condizione di Maria, sua sposa, egli doveva pur determinarsi a una scelta nei confronti di Maria e del bimbo che ella portava in grembo. Ma in base a quale valutazione determinarsi per una scelta o l'altra? L'Evangelista Matteo, in pochi versetti, lascia intuire bene la profondità del travaglio interiore di San Giuseppe, risolvendo ogni cosa però con l'annuncio dell'angelo, il quale ridonò allo sposo di Maria serenità e pace ancor più profonde. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Stabilita la genealogia davidica di Gesù, San Matteo passa a descrivere l'evento della generazione e della nascita di Gesù, adoperando anche qui lo stesso termine, Genesis, posto all'inizio dell'antica genealogia. Il collegamento dei richiami fra le due Genesi appare ben significativo nello svolgimento del piano generale di Dio. Se il primo testo di Matteo, scrive il Koehler, riprende l'idea del primo racconto della creazione mostrando come tutte le preparazioni divine terminano in Gesù, il secondo testo riprende l'idea del secondo racconto della Genesi, centrato direttamente sulla creazione dell'uomo, che è animato dal soffio divino. Allora il Signore Dio formò dalla polvere della terra e alitò nelle sue narici un soffio vitale, e l'uomo divenne persona vivente. Similmente, Matteo spiega l'origine di Gesù, nuovo Adamo, riferendosi direttamente all'azione dello Spirito Santo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. L'affermazione principale qui riguarda la concezione virginale di Gesù, avvenuta per opera dello Spirito Santo, che resta l'evento unico, il più originale, assente anche negli apocrifi e nei midrashim dell'epoca, dove pure non mancano diversi altri elementi in comune. Sappiamo già che l'espressione promessa sposa significa ben più di fidanzata e sta a indicare l'avvenuto contratto di matrimonio cui seguiva la coabitazione e la convivenza degli sposi. A proposito di questo, c'è chi parla a buon diritto di equivalenza con il matrimonium ratum, di norma consumato poi con la coabitazione. A questo punto è ovvio il termine fidanzata non aveva più alcun senso. Ma qui ci sembra sia chiaro che, per estrema delicatezza oltre che per precisione giuridica, l'Evangelista continui a usare il termine fidanzata anche dopo la coabitazione fra Maria e Giuseppe e anche in occasione del parto di Maria, perché di fatto il matrimonium ratum fra i due non divenne matrimonium consummatum né dopo la coabitazione né mai. La traduzione prima che andassero a vivere insieme, in latino della Vulgata ante quam convenirent, vuole escludere qui di fatto la coabitazione dei due sposi Maria e Giuseppe. Non sembra così certo, tuttavia, che l'espressione convenirent debba intendersi qui soltanto nel senso della coabitazione fra i due e non piuttosto nel senso della consumazione del matrimonio. Coloro che difendono la coabitazione anticipata fra Giuseppe e Maria lo fanno per allontanare qualsiasi ombra di disonore dalla Sacra Famiglia, giacché, pur ammettendosi la possibilità dei rapporti nel tempo del matrimonio rato o fidanzamento, questi erano tuttavia considerati disdicevoli e disordinati. Appare evidente in ogni caso che il fatto centrale qui è la concezione virginale di Gesù avvenuta in Maria ad opera dello Spirito Santo. Ma San Giuseppe ignorava ogni cosa di questo evento straordinario iniziato il giorno dell'Annunciazione. A meno di forzare artatamente il testo e di opporsi alla tradizione, San Matteo esclude che Giuseppe abbia avuto qualche comunicazione da Maria o da altri. Viene spontaneo allora chiedersi perché Maria ha taciuto? Sembra che la prima risposta più persuasiva sia quella dell'abbandono di Maria in Dio, fiduciosa che come Dio aveva intrapreso l'opera, così egli l'avrebbe portata avanti. Si può aggiungere anche la ragione dell'estrema delicatezza del pudore virginale di Maria nel trattare di questo tema. Certo è che la sofferenza interiore conseguente al silenzio di Maria rese lo sposo di Maria, commenta il Lancellotti, come il testimone più autorevole del virginale concepimento del Messia e quindi della virginità fisica ante partum di Maria. A proposito della virginità fisica di Maria, infatti, se secondo l'esegesi razionalista non si tratta di virginità fisica ma spirituale e Giuseppe è il padre del bambino di Maria, come giustificare il suo dubbio? Perché Giuseppe vuole rompere in segreto ogni legame con Maria? Capita a volte che un giovane non ne voglia più sapere della ragazza dalla quale attende un figlio. Come supporre una cosa del genere per Giuseppe, uomo giusto? Secondo l'esegesi classica, la verginità di Maria è fisica. In questa ipotesi, Giuseppe non è il padre biologico di Gesù. Se non è il padre del bambino che Maria porta in grembo, il dubbio non solo è motivato, ma è inevitabile. Che Giuseppe rompa il fidanzamento solo perché Maria è disponibile verso Dio e fa la volontà del Padre Celeste non è plausibile. Anche Giuseppe è pio. Se Maria è madre del suo bambino e prega come fa lui, Giuseppe ha un doppio motivo per prenderla a casa sua. Invece, nel racconto evangelico, egli pensa a una rottura del fidanzamento. Ciò trova giustificazione solo nel caso in cui Giuseppe non sia il padre del bambino che Maria porta in grembo. Solo nell'ipotesi di una verginità fisica e non solo spirituale. È proprio questa, infatti, la testimonianza più concreta e sofferta che San Giuseppe ci ha lasciato. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. L'esegesi di questo versetto è diversa secondo tre diverse interpretazioni del travaglio patito da San Giuseppe appena venne a conoscenza della gravidanza di Maria. Prima interpretazione. Sospetto di infedeltà. Diversi santi padri e autori moderni si basano sul dato evidente della gravidanza di Maria, che non può spiegarsi naturalmente se non con l'infedeltà. È la prima spontanea valutazione questa, dallo stramare chiamata ipotesi del sospetto, che dovette gettare San Giuseppe in angustie crudeli. Dal momento che egli conosceva di Maria sia lo splendore di una purezza incontaminata, sia il proposito di verginità. Tale interpretazione però non può accordarsi con il senso di giustizia che avrebbe comportato da parte di San Giuseppe una denuncia vera e propria di Maria per la condanna alla lapidazione. In tal caso, poi, almeno prima di una decisione così grave, San Giuseppe avrebbe dovuto parlare e chiarire le cose direttamente con Maria. Seconda interpretazione. Timore e umiltà di fronte al mistero della concezione virginale. Alcuni autori più recenti e alcuni antichi sostengono che San Giuseppe, avendo saputo da Maria o da Sant'Anna della miracolosa concezione di Gesù ad opera dello Spirito Santo, e preso da sacro timore di intromettersi in un mistero i cui attori sono soltanto lo Spirito Santo e Maria, e si sente del tutto indegno di stare vicino alla madre del Figlio di Dio. Sembrandogli di essere un intruso, pensa perciò che sia giusto lasciare libera Maria, chiamata a entrare in quest'orbita divina, e si serve quindi del libretto di ripudio segreto per interrompere il fidanzamento. Questa interpretazione, che lo stramare chiama ipotesi del timore, lascia molte zone oscure perché non spiega né risolve l'imbarazzo di Giuseppe e il suo proposito di ripudiare occultamente la sposa in un momento in cui lei era particolarmente bisognosa del suo aiuto. Egli conosce il mistero, è certo dell'innocenza della sposa e intanto, per umiltà, la vuole ripudiare, esponendo una innocente in una grave situazione. Non ci pare logico, né secondo carità e giustizia, un tale agire. Terza interpretazione. Perplessità di fronte a un fatto inspiegabile. Questa interpretazione di San Girolamo e di San Pier Crisologo, sostenuta dalla maggioranza degli esegeti, si presenta certamente come la più aderente al testo evangelico e viene così descritta dal Garofalo. Lo sposo di Maria era un giusto, cioè un perfetto osservante dello spirito e della lettera della legge che Dio aveva dato al suo popolo. L'amore di Giuseppe per la sua sposa promessa e l'amore della legge, caratteristica fondamentale della spiritualità ebraica, si scontrano in lui nell'ora descritta dal Vangelo. Dopo 3 mesi di assenza da Nazareth trascorsi in casa di Elisabetta, Maria era tornata al villaggio quando erano visibili quei segni che fanno trasalire di gioia uno sposo. Ma Giuseppe, ignaro del messaggio di Gabriele e delle parole di giubilo pronunziate da Maria ad Ain Karim, si trova all'improvviso di fronte a un imprevedibile e inesplicabile fatto. Dovette allora far violenza al suo cuore e riflettere sul terribile caso. egli sa di essere estraneo a quella maternità. In caso contrario, avrebbe potuto celebrare le nozze senza disdoro, perché i contemporanei non l'avrebbero giudicato con molta severità. Se Giuseppe fosse stato sicuro di una colpa di Maria, la sua giustizia gli avrebbe imposto di denunziarla. Il fatto che Giuseppe scarti decisamente questo procedimento, non vuole esporre Maria al pubblico discredito, dimostra che egli, nonostante l'evidenza, crede ancora nella virtù della sua sposa, della quale fino a quel momento non aveva avuto nessun motivo di dubbio. D'altra parte, Giuseppe non può accettare, è la giustizia che glielo vieta, una paternità non sua, e allora pensa di sciogliere l'impegno con Maria con una procedura segreta che avrebbe potuto salvaguardarne l'onore. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno l'angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quanto tempo durarono le angustie interiori di San Giuseppe? È impossibile rispondere. Tra gli esegeti c'è chi congettura per poche ore e chi per diversi giorni. Qualche tempo in ogni caso dovette trascorrere, durante il quale San Giuseppe, riflettendo, da una parte scartò decisamente la soluzione del pubblico ripudio, perché gli restava intatta la convinzione della incontaminata purezza di Maria. Dall'altra progettò la soluzione di licenziarla in segreto per non appropriarsi di una paternità non sua. A questo punto gli apparve in sogno l'angelo del Signore. La convenienza della comunicazione del mistero dell'incarnazione a San Giuseppe da parte di un angelo è stata così presentata dal Barbagli. Possiamo notare poi che Dio interviene direttamente per manifestare a tutti i principali interessati il mistero dell'incarnazione. A Zaccaria viene annunziata da un angelo la nascita del precursore. A Maria Santissima è lo stesso arcangelo Gabriele che porta il messaggio da parte di Dio. Elisabetta è illuminata dallo Spirito Santo sulle grandi cose compiute dal Signore nella sua santa parente. I pastori sono invitati dagli angeli alla culla di Gesù. Simeone e Anna riconoscono nel bambino il Messia per rivelazione dello Spirito Santo. Data questa ordinaria economia di Dio, era naturale aspettarsi che anche Giuseppe, unito così intimamente al mistero dell'incarnazione, fosse illuminato direttamente dal Signore. Il messaggio dell'angelo è rivolto a Giuseppe, figlio di Davide. È questo un richiamo esplicito alla davidicità di San Giuseppe, necessaria per la discendenza davidica del figlio di Maria, cioè del Messia. Ma il cuore del messaggio angelico sta nelle parole «Non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo». In queste parole è la pacificazione di San Giuseppe, è l'illuminazione sull'origine divina della maternità di Maria, che non solo fuga ogni oscurità e ansia, ma riempie San Giuseppe di ineffabile luce e gioia. Gli esegeti che difendono la conoscenza anticipata da parte di San Giuseppe della concezione virginale ad opera dello Spirito Santo debbono tradurre diversamente le parole dell'angelo, togliendo alle particelle greche gar, de, il valore causale, perché, e dando loro un significato di opposizione che fa dire all'angelo: «Prendi senza timore con te Maria tua sposa, infatti certamente ciò che in lei è stato concepito è opera dello Spirito Santo, ma essa partorirà un figlio». Il procedimento è contorto, rende difficile la lettura e il senso più ovvio della pericope. Da notare che l'espressione angelo del Signore, in ebraico Malak Yahweh, senza un nome preciso, è a volte interscambiabile col Signore, afferma il Laurentin. Secondo il Leonardi, in base alle apparizioni dell'Antico Testamento, c'è da ritenere con fondatezza che l'angelo del Signore, che interviene per 5 volte nel Vangelo dell'infanzia di Matteo, non sia per Matteo un angelo creatura, distinto da Dio, ma Dio stesso, che nel sogno si rivelava in forma umanamente percepibile a Giuseppe. L'angelo adopera l'espressione «prendere con te Maria, tua sposa». Il verbo greco «paralambano» è un verbo generico che non esprime di per sé l'azione dello sposarsi o accasarsi, ma quella di accogliere, ricevere, tenere con sé. È una sfumatura molto significativa questa, perché qui si tratta di invitare San Giuseppe a prendere con sé Maria come sua sposa, sorella, accettando cioè la vocazione di marito putativo, scrive il testa, e di padre giuridico del bambino, mantenendo segreto il mistero e tenendosi come moglie, sorella, Maria in casa sua. La concezione virginale ad opera dello Spirito Santo già affermata poco prima viene ancora ribadita qui come affermazione principale dell'episodio. L'origine umana di Gesù è de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, come è detto nel simbolo. L'azione dello Spirito Santo però non è tale da renderlo padre di Gesù. Lo stesso termine spirito è femminile in ebraico, neutro in greco. Si è spesso trascurato questo dato significativo, rileva il Laurentin, che esclude radicalmente ogni modello teogamico. L'azione dello Spirito Santo è azione creatrice, tanto più qui come nella creazione dell'universo e dell'uomo descritte nel Genesi. Nel seno della Vergine Maria, l'azione dello Spirito Santo apportava alla creazione il compimento totale che essa attendeva e in vista del quale esisteva. Una nuova creazione era necessaria e l'azione dello Spirito Santo richiesta, poiché l'uomo era incapace da se stesso di portare a buon esito questa impresa e prima ancora di averne l'iniziativa. Certamente l'unità di operazione, o meglio l'interazione fra lo Spirito Santo e Maria nella concezione virginale di Cristo, è stata e sarà oggetto illimitato dell'approfondimento teologico teso a scandagliare questo mistero arcano di amore divino sponsale così ineffabile e fecondo. Ma c'è anche da aggiungere che l'unità fra il Panagion e la Panagia ha le sue radici nella concezione immacolata della Vergine, e la compagna e si sviluppa nell'Annunciazione, nella Pentecoste e all'Assunzione gloriosa. Intanto a questo bambino così straordinario che Maria Vergine partorirà, sarà San Giuseppe a imporre il nome, già rivelato dall'angelo Gabriele nell'annuncio a Maria, il nome di Gesù. L'imposizione del nome da parte di San Giuseppe pone in atto il legame giuridico della discendenza davidica fra San Giuseppe, figlio di Davide, e il Messia discendente di Davide. Il messaggio dell'angelo del Signore rivela qui il senso specifico della missione di San Giuseppe nei riguardi del Messia: essere il padre giuridico di Gesù per assicurargli la discendenza regale dalla stirpe davidica. Perciò San Giuseppe farà atto di padre imponendogli il nome scrive il Laurentin. Il nome Gesù, ebraico Yeshua, Yahvé e salvezza, viene spiegato dallo stesso angelo del Signore con una breve frase che illustra la missione redentiva del Messia. Egli infatti salverà il suo popolo dai peccati. Questa rapida presentazione della missione del Messia è di grande importanza. Non dimentichiamo che il popolo ebreo attendeva un Messia salvatore sociopolitico. L'Evangelista qui spazza via ogni falsa attesa di questo genere. Il Messia opererà la salvezza alla radice stessa di ogni male, che è il peccato. Egli salverà il suo popolo, che, secondo diverse interpretazioni, può essere il popolo di Israele, l'umanità intera o i fedeli nella Chiesa, il nuovo popolo di Dio. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. A questo punto l'Evangelista Matteo conclude il messaggio dell'angelo del Signore a San Giuseppe e si richiama al celebre vaticinio di Isaia 7,14 per dimostrare la venuta realizzazione sia della concezione virginale del Messia, l'Emanuele Dio con noi, nel grembo di Maria Vergine, sia della discendenza davidica del Messia tramite San Giuseppe, figlio di Davide e padre putativo adottivo di Gesù. Il testo isaiano parla di un segno che viene da Dio e non dagli uomini, un segno portentoso quindi, o miracoloso. Quale? Insieme alla grande tradizione esegetica, anche lo Shelkle recentemente ha risposto con decisione. Questo è dunque il segno che la Vergine darà alla luce il Messia. E contro quella parte dell'odierna esegesi che vuol vedere nel Halmah, la moglie del re Acaz, e nel bimbo, il figlio del re Ezechia, lo Shelkle ribatte. Come potrebbe però essere questo il grande segno che Dio stesso dà? Come può Isaia dire che il bambino sarà il Messia, il Dio con noi? L'Evangelista Matteo quindi fa vedere con chiarezza in Maria Vergine e nel figlio suo la perfetta realizzazione del vaticinio di Isaia che annuncia allora la nascita del Messia dalla Vergine. In lui esisterà per sempre la casa di Davide. La nascita virginale è in questo caso segno di salvezza, non tanto come stupendo prodigio della natura, ma per il contenuto che vuol significare tale miracolo. La nascita virginale manifesta che soltanto Dio opera la salvezza. Il profeta Isaia chiama il Messia Emanuele, che significa Dio con noi. Intesa in senso stretto, questa espressione sta già ad indicare la divinità di Cristo, ossia che Gesù è il figlio di Dio concepito nel grembo di una vergine, senza concorso di uomo. In tal modo Gesù è nello stesso tempo figlio di Dio e figlio di Adamo. Inoltre, la traduzione al singolare del verbo kalesei, sarà chiamato, non corrisponde all'originale di San Matteo che ha il plurale, kalesousin, lo chiameranno. Un plurale significativo che sta ad indicare l'attenzione di tutti gli uomini verso il Dio con noi, segno dell'universalità della salvezza portata da Cristo. In questa designazione del Cristo come Dio con noi, scrive il Paul, non si ha la visione di tutte le nazioni, e non del solo Israele, che riconosceranno Gesù come uno di loro, con noi, venuto per apportar loro la salvezza di Yahvé, Gesù? In Matteo 1:18-25, questo titolo Emanuele rappresenta l'epifania più splendente dell'incarnazione. Si comprende allora perché Isaia 7:14 ha qui il plurale kalesousin e non il singolare kalesei. Certamente sembra probabile che la citazione sia stata introdotta nel racconto prima di tutto per appoggiare la credenza nel concepimento virginale di Gesù. Ma grazie al suo secondo membro così modificato, vengono apportate delle precisazioni particolarmente sorprendenti sull'identità di Gesù e sulla sua missione futura. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù. Il messaggio dell'angelo e il vaticinio di Isaia si integrano e si completano con questi versetti in modo veramente armonico. Per San Giuseppe, ora, fugate le ombre e le ansie, c'è solo da rispondere al messaggio dell'angelo. E il Santo Sposo di Maria è immediato nella sua adesione ed esecuzione. Appena sveglio, infatti, San Giuseppe manda in atto quanto ha appreso dall'angelo in un sogno. Tiene con sé Maria, e con quale sovrumana gioia, vivendo con lei l'esperienza ineffabile del matrimonio virginale, in adorazione continua del Dio con noi, presente nel grembo della sua immacolata sposa, e in attesa di poter contemplare il volto sublime di questo divin figlio, cui egli darà il nome per inserirlo nella regale stirpe davidica. Va apprezzata e ammirata qui la pronta obbedienza di San Giuseppe, che è in perfetta sintonia con quella di Maria. Nel racconto di Luca, scrive il Galizzi, si sottolinea che Maria accettò la sua missione e divenne la serva del Signore. Qui si afferma che Giuseppe fece quello che l'angelo del Signore gli aveva comandato. Egli si rivela così come il servo del Signore che subito assume in proprio la missione che gli è stata affidata. Prende con sé Maria e dà al figlio di Maria il nome Gesù. Qui sta tutta la grandezza di Giuseppe. Dando il nome, lo fa suo figlio. Di fronte alla legge, Gesù diventa un vero discendente di Davide, il portatore della promessa. Anzi, il realizzatore. Lo chiamerai Gesù perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Infine, con le ultime due espressioni, senza che la conoscesse, e chiamò Gesù, San Matteo vuole ribadire ancora una volta sia la realtà della concezione virginale di Gesù, sottolineando l'assenza di ogni rapporto coniugale fra Maria e Giuseppe, prima e durante il tempo della gestazione, sia l'appartenenza di Gesù alla discendenza davidica tramite il padre adottivo Giuseppe. Nel segno della verginità e della davidicità, quindi, si chiude questa pericope matteana che fa da necessaria cerniera tra la visitazione e la natività di Gesù, il Verbo incarnato. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda, Nuovo Testamento, Le angustie di San Giuseppe.